Radio 3 Scienza.
Buongiorno, buongiorno da Paolo Conte, eccoci arrivati all'ultima puntata del 2013 di Radio 3 Scienza, un anno per noi molto importante perché è stato l'anno in cui il nostro programma a gennaio ha compiuto 10 anni tondi tondi e perché poi a maggio a questa trasmissione ideata e curata da Rossella Panarese è stato conferito il premio speciale Galileo 2013 proprio per il contributo dato da Radio 3 Scienza alla diffusione della cultura scientifica nei suoi 10 anni di attività. Un riconoscimento che ci ha onorato moltissimo e che ci fa piacere ricordare ora che quest'anno volge al termine. Un anno che doveva concludersi, così almeno tutti speravamo, con lo spettacolo della cometa Ison che si sarebbe dovuta stagliare luminosissima nei nostri cieli proprio in questi giorni di fine dicembre. Ma tutti sappiamo poi come è andata a finire nel suo passaggio al perielio, il punto della sua traiettoria più vicino al Sole, a poco più di 2 milioni di chilometri dalla superficie incandescente della nostra stella, la cometa si è quasi completamente disgregata e solo una piccola parte è sopravvissuta, ma i detriti rimasti non ci hanno potuto regalare lo spettacolo che tanto si era aspettato. Anche se, bisogna dirlo, già nel corso dell'estate e poi ancora in autunno, le roboanti previsioni di un anno fa, che parlavano di una cometa che sarebbe diventata addirittura più luminosa della luna piena, così luminosa da potersi vedere addirittura in pieno giorno, quelle previsioni, come dicevo, durante l'estate e l'autunno si erano ridimensionate. La cometa era più piccola di quello che si era inizialmente stimato e la sua evoluzione luminosa non era proprio quella attesa. E allora, per consolarci della perdita della Ison, vi proponiamo una bellissima storia, una storia che abbiamo inserito con molto piacere nel ciclo di racconti che stiamo proponendo in queste puntate di Radio 3 Scienza a cavallo tra il Natale e l'Epifania. Ce l'ha proposta Piero Bianucci, giornalista scientifico, editorialista per la scienza del quotidiano La Stampa di Torino e grande appassionato di astronomia. Ascoltiamo le parole di Piero Bianucci.
Questa è la storia di una cometa e di un uomo che ebbe l'avventura di vedere la stessa cometa per 2 volte a 76 anni di distanza e la vide con occhi diversi. Potremmo chiamarlo in certo senso l'uomo delle due comete, anche se la cometa è sempre quella di Halley, la cometa più famosa, si chiama così perché l'astronomo inglese Edmund Halley, grande sostenitore, amico di Newton, fu lui che lo finanziò per pubblicare il famoso libro I Principi, dove c'è la legge di gravitazione universale. Fu Edmund Halley a predire il ritorno della cometa. Fino ad allora si pensava che le comete fossero del tutto irregolari, degli astri imprevedibili anche nei loro ritorni, oppure si pensava che fossero addirittura dei fenomeni atmosferici. La stessa idea di Galileo era questa ed era sbagliata. Bene, Halley si accorse che una certa cometa ritornava periodicamente, appunto ogni 75-76 anni, e quindi previde che sarebbe ritornata nel 1756. Non la poté vedere perché lui morì nel 1742, quindi la sua previsione andò oltre la sua vita terrena e anche la previsione non era perfettamente esatta. In realtà poi arrivò nel 1758 perché la cometa era stata rallentata da Giove e da Saturno con la loro attrazione gravitazionale. Ma insomma, questa è un'altra storia, non la possiamo raccontare. Quello che desideravo raccontare è di quest'uomo che vide la Halley 2 volte, nel 1910 a maggio e poi nel 1986. Quest'uomo si chiama Rinaldo De Benedetti, è un nome che forse non è così conosciuto al pubblico. Certo, se io dicessi Didimo, che è la sigla con cui lui firmava gli articoli di scienza, forse molti lo ricorderanno, soprattutto nell'area di maggior diffusione del quotidiano di Torino, La Stampa, dove lui scrisse praticamente dalla metà degli anni 50 fino alla morte, fino al 1996, quando in gennaio si spense. Qualcuno lo potrebbe ricordare anche come Sagredo, perché era un umanista oltre che uno scienziato, e lui scriveva poesie e le firmava Sagredo, quindi è anche l'uomo dei due pseudonimi, se così possiamo dire. Bene, Rinaldo De Benedetti nasce nel 1903, perde la mamma 2 anni dopo. Nel 1910, quindi, era un ragazzino quando poté contemplare la cometa di Halley. Era nato a Cuneo, la sua famiglia era una famiglia ebraica di origine spagnola che poi era passata per la Spagna. I De Benedetti si erano imparentati con i Momigliano, altro nome ebraico molto famoso, e alla fine erano approdati a Cuneo. E il futuro Didimo, il piccolo Rinaldo De Benedetti, vide la Halley dal ponte sul Gesso, che è un torrente che scorre vicino a Cuneo. E di questo lontano ricordo lui scrisse poi nel 1986, quando la cometa di Halley ritornò. Ed ecco come descrive l'apparizione. Si allungava la vistosa meteora orizzontale, lunga nel cielo, sopra e di fronte ai baluardi di gesso, in un'ora crepuscolare. Mi sembra di ricordarla dal lato dove si innalza il trapezio roccioso della Besimauda. Mi sembra. Qui debbo rendere conto dell'incertezza della memoria. Non soltanto è passato molto tempo, ma troppe volte quell'immagine mi è tornata alla mente. Perciò non so bene se il ricordo che ne conservo corrisponda davvero al mio primo incontro o non sia invece il ricordo di un ricordo, anzi di più ricordi via via richiamati. Un poco o molto deve essere andato perduto di fedeltà. La percezione prima si sarà mescolata con idee penetrate più tardi nella memoria, e non per via dei sensi, ma da studi, parole, letture. Ecco, questo è quanto rievocava Didimo nel suo articolo del 1986 di quando, bambino di 7 anni, vide la cometa di Halley. E se volete, questo è anche un piccolo saggio di psicologia della percezione, una specie di autoanalisi dei meccanismi della memoria che potrebbe anche interessare i moderni neuroscienziati. Ma ritorniamo alla nostra cometa. La nostra cometa Halley nel 1910 passa al perielio, si manifesta molto vistosamente ai terrestri, la contemplano artisti, scienziati, molti si spaventano perché a un certo punto la Terra passa nella coda della cometa e si teme che ci siano dei gas velenosi che possano far male ai terrestri. Naturalmente non è così, la cometa prende il suo viaggio nello spazio e incomincia ad allontanarsi dalla Terra, prima verso l'orbita di Marte, poi attraverso la zona degli asteroidi e così via. E noi adesso cerchiamo di seguire un po' il percorso di questa cometa insieme con la vita di Rinaldo De Benedetti. Rinaldo De Benedetti da Cuneo viene a Torino, si laurea al Politecnico, poi va a lavorare a Nizza come ingegnere meccanico, qui lavora in una officina dove sostituisce tutti gli ingranaggi diritti con ingranaggi elicoidali, perché erano più affidabili e facevano meno rumore. E poi, dopo un paio di anni di vita in Francia, ritorna in Italia, trova lavoro alla Compagnia Generale di Elettricità di Milano e qui rimane per un certo tempo, non moltissimo, perché nel frattempo era naturalmente sorto il fascismo e veniva richiesta la tessera del partito fascista a tutti i lavoratori. Didimo non volle prendere questa tessera e quindi si adattò a insegnare in scuole private, tra le altre anche l'Istituto Leonardo da Vinci di Milano. Intanto scriveva dei libri, due sulle esplorazioni di Vittorio Bottego, e uno poté anche ottenere un premio nonostante il clima non a lui favorevole. Del resto poi il fascismo era una cosa strana. In realtà Didimo riesce anche a collaborare alla Treccani, che era l'enciclopedia creata da Giovanni Gentile, quindi un'opera del fascismo, ma sugli aspetti intellettuali insomma c'era una certa tolleranza, fino al 1910. 1938, quando arrivano le leggi razziali e viene proibito l'insegnamento anche nelle scuole private. Allora, mentre la cometa continua ad allontanarsi, ormai è arrivata all'orbita di Giove e oltre l'orbita di Giove, allora Didimo trova riparo dall'editore Aldo Garzanti, sempre a Milano. Aldo Garzanti non lo iscrive neppure al libro paga, per evitare che, se ci fosse stata una visita ovviamente molto sgradita di milizia fascista, non si potesse trovare il suo nome. E veniva pagato di settimana in settimana di fronte a un testimone in denaro contante. Oggi diremmo in nero, ma insomma non c'era un altro modo di cavarsela all'epoca. Oggi invece sappiamo che sì, si potrebbe evitare il nero e dovremmo farlo. Beh, intanto durante la guerra che cosa gli dà da fare Aldo Garzanti? Beh, gli dice di pensare a una piccola enciclopedia tascabile di scienze. Ecco, a questo punto tutti potranno dire che sanno qualche cosa di Didimo, perché quell'enciclopedia si chiama Garzantina ed esistono ancora delle Garzantine, sono moltissime, come sapete ce ne sono di varie discipline. Una di matematica sta uscendo proprio in questi giorni. Il rapporto con Aldo Garzanti va avanti, fonda poi anche una rivista che si chiama L'Illustrazione Scientifica, ma incomincia per Didimo, per Rinaldo De Benedetti, che non firmava ancora Didimo, incomincia la collaborazione con i giornali. Il primo giornale su cui scrive è il Corriere della Sera e il primo articolo che pubblica è pubblicato nell'agosto del 1945 e descrive più o meno quello che potrebbe essere il meccanismo della bomba atomica. Era appena stata sganciata la bomba atomica su Hiroshima, poco dopo quella su Nagasaki, e Didimo prova a immaginare come potesse funzionare questo ordigno, che era ovviamente sotto severissimo segreto militare. La collaborazione al Corriere continua, il primo articolo fu addirittura pubblicato anonimo. Intanto la cometa di Halley era arrivata all'afelio, cioè al punto più lontano dal Sole, aveva superato l'orbita di Giove, l'orbita di Saturno, e adesso si apprestava a ritornare verso il Sole. Era arrivata a metà del viaggio. Era metà del viaggio anche Didimo, anzi un po' meno della metà. Il viaggio è stato ancora lungo, ormai dobbiamo fare in fretta perché abbiamo pochissimo tempo. Nell'immediato dopoguerra Didimo, Rinaldo De Benedetti, fonda l'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica, l'AIED. Questa associazione in quell'epoca era molto controcorrente. Parlare di educazione demografica non era tanto semplice in quell'Italia del Partito Democristiano molto forte. E lui deve lasciare il Corriere della Sera per queste sue posizioni, passa alla Stampa, che era più laica, intanto pubblica delle poesie che si intitolano Modi antichi presso l'editore Guanta, e incomincia una collaborazione alla RAI, quindi è una storia che riguarda anche la casa in cui in questo momento sto parlando. Nella RAI collabora con argomenti scientifici e entra nella commissione per i programmi insieme con Eugenio Montale, lì nascono anche delle amicizie, dei rapporti interessanti. Successivamente addirittura anticipa i temi ecologici, i temi dello sviluppo e dello sviluppo sostenibile del Club di Roma, quello di Aurelio Peccei, e negli anni 70 quindi è tra i precursori dei limiti dello sviluppo, di quelli che oggi noi chiamiamo i limiti dello sviluppo. Diventa anche presidente dell'Unione Giornalisti Scientifici Italiani. Finalmente nell'86 ritorna la cometa di Halley e lui vuole andare a Cuneo, vuole andare sullo stesso ponte dove l'aveva osservata 76 anni prima. Purtroppo la cometa di Halley in questo ritorno era debolissima, non era praticamente visibile a occhio nudo, però Rinaldo De Benedetti poté vederla lo stesso con altri occhi, gli occhi elettronici di una sonda spaziale che si chiama Giotto, una sonda lanciata dall'Agenzia Spaziale Europea che riuscì a passare a soltanto 600 km dal nucleo ghiacciato della cometa di Halley e quindi riuscì a inquadrarlo, o meglio a inquadrarlo parzialmente, perché gli astronomi non si aspettavano che la cometa avesse un nucleo così scuro. In realtà il nucleo di tutte le comete, della in particolare, è nero quasi come una lavagna, quindi riflette pochissima luce. Quello che si vede sono i getti di gas, di vapori che vengono emessi dalla cometa e che riflettono la luce del Sole. Quindi la sonda Giotto inquadrò questi getti e rischiò di lasciare fuori dell'inquadratura il nucleo della cometa, che era la cosa che più gli astronomi volevano vedere. Comunque sia, queste immagini, tutti quanti le abbiamo viste, sono straordinarie, sono le prime immagini che occhio umano abbia potuto esplorare di una cometa. Anche io ho avuto la mia piccola parte in questo, perché feci una diretta insieme insieme con Piero Angela da Darmstadt, dove arrivavano per la prima volta queste immagini, e ebbi la gioia di commentarle per questo programma 1 della televisione. Didimo naturalmente fu meravigliato di queste immagini, non avrebbe mai aspettato nella sua infanzia di rivedere la cometa e di rivederla da vicino, cioè a 600 chilometri soltanto di distanza. Mi fermo qui, vorrei soltanto dirvi che quando Didimo ci ha lasciati, dopo aver lungamente collaborato alla stampa, migliaia di articoli, in particolare collaborava con Tutto Scienze, che è il supplemento che io ho fatto per 25 anni, quando Didimo si spegne, era ancora un uomo lucidissimo e capacissimo. Pensate che traduceva Omero in esametri latini direttamente, dal greco al latino. Questi erano gli ingegneri degli anni 20 che uscivano dal Politecnico di Torino. L'ultimo suo pezzo uscì una settimana dopo la sua morte su Tutto Scienze ed è sullo spazio-tempo, quindi su un'idea di Einstein.
Davvero meraviglioso questo affresco della storia del Novecento attraverso il racconto della storia di un uomo e quello di una cometa. A regalarcelo, e lo ringraziamo per questo, è stato Piero Bianucci, giornalista scientifico, responsabile editoriale della rivista Le Stelle e autore di molti libri di divulgazione scientifica, molti dei quali dedicati al cielo. E l'ultimo in ordine di uscita è La storia sentimentale dell'astronomia, edita da Longanesi lo scorso anno. La meravigliosa avventura delle scoperte astronomiche dall'antichità ai nostri giorni, legata alle storie degli uomini e delle donne che l'hanno vissuta. Questa è Radio 3 Scienza, continuate a seguirci perché adesso abbiamo un'altra bellissima storia da raccontarvi. Thank you. Passiamo ad un altro dei nostri racconti, delle narrazioni che vi stiamo proponendo in queste speciali puntate natalizie di Radio Trescenza in onda fino al 6 gennaio. Il prossimo è in fondo il racconto di un errore. La storia della scienza è costellata di errori, non c'è mai stata in ogni campo di ricerca un'evoluzione lineare che ha portato alle conquiste che poi ritroviamo nei manuali scolastici e universitari. È spesso invece un procedere tortuoso per tentativi ed errori, ripensamenti, rifacimenti, modifiche. Ed è proprio questo il tema di fondo del prossimo racconto che stiamo per proporvi. Un racconto che ci è stato suggerito da Amedeo Balbi, astrofisico, ricercatore all'Università di Roma Tor Vergata.
Albert Einstein, uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, è la persona che la gente comune ritiene un po' l'emblema stesso del genio. Nel 1917 era all'apice della sua carriera scientifica, aveva appena formulato il suo risultato più importante, la teoria della relatività generale, che era una teoria della gravitazione che estendeva i limiti di validità della teoria newtoniana e permetteva quindi di risolvere problemi che fino a quel momento non era stato possibile affrontare. Uno di questi problemi era la formulazione di un modello cosmologico, quindi di un modello che descrivesse la struttura dell'intero universo. Einstein si mise subito al lavoro e incontrò delle difficoltà, in realtà, perché aveva in mente che l'universo dovesse essere statico, ma non c'era verso con le sue equazioni di arrivare a una soluzione di questo tipo. In realtà, essendo la gravità una forza attrattiva, l'universo aveva una tendenza a collassare, per così dire, sotto il suo stesso peso, un po' come un edificio a cui mancassero i puntelli giusti. Einstein allora se lo inventò un puntello, introdusse nelle sue equazioni un termine che chiamò termine cosmologico, che doveva servire proprio a mantenere stabile l'universo, a renderlo statico, immutabile nel tempo. La cosa sembrò per un po' di tempo soddisfacente, ma dopo qualche anno emersero dei nuovi risultati. Due scienziati, il matematico russo Alexander Friedman e più tardi il matematico e fisico belga Georges Lemaître, arrivarono a formulare due modelli usando le stesse equazioni di partenza, le equazioni della relatività di Einstein, ma trovando delle soluzioni che in realtà descrivevano un universo che cambiava nel tempo, un universo che poteva espandersi. Era una cosa che sicuramente andava contro l'idea comune di universo che c'era in quel momento, e Einstein sicuramente non la prese molto bene, fu molto freddo nei confronti sia di Friedman prima che di Lemaître più tardi. Nel caso di Friedman scrisse all'editore della rivista su cui Friedman aveva pubblicato per lamentarsi del fatto che secondo lui i calcoli del matematico erano sbagliati. Nel caso di Lemaître addirittura ci fu un incontro diretto in una conferenza in Belgio nel 1927 in cui a quanto pare Einstein disse a Lemaître che forse le soluzioni potevano anche andare dal punto di vista matematico, ma che il senso fisico di Lemaître era assolutamente abominevole. Insomma, Einstein non piaceva affatto un universo che cambiasse nel tempo. Però di fronte all'evidenza, raccolta dagli astronomi, dovette arrendersi. Nel 1929 l'astronomo americano Edwin Hubble, mettendo insieme dati che si erano andati accumulando nel corso degli anni e aggiungendo anche delle osservazioni fatte in prima persona, trovò che le galassie lontane si allontanano da noi con una velocità che è proporzionale alla loro distanza, e questa cosa poteva essere interpretata soltanto immaginando che l'universo cambiasse dimensioni nel corso del tempo, che lo spazio si espandesse. Quindi l'universo non era statico, come pensava Einstein. Einstein fu costretto ad ammettere l'errore. Non poté scusarsi con Friedman, perché Friedman nel frattempo era morto, giovane, nel 1925, ma riuscì a scusarsi con Lemaître e accettò, diciamo, la sconfitta. Quindi la prima lezione che si può trarre da questa storia è che anche i grandi geni sbagliano, ma quelli veramente grandi ammettono, sono in grado di ammettere l'errore e di cambiare idea di fronte all'evidenza. La storia però non finisce qui, c'è un appendice, perché nel 1998 due diversi gruppi di astronomi, che poi sono stati anche premiati nel 2010 con il premio Nobel per la fisica, hanno fatto una scoperta sorprendente. Si sono accorti che l'universo si espande, ma contrariamente a quello che si era sempre pensato, l'espansione non frena nel corso del tempo, come ci si aspetterebbe per il fatto che la gravità, appunto, è una forza attrattiva e che quindi dovrebbe rallentare l'espansione. L'espansione in realtà accelera, e l'unica spiegazione teorica che abbiamo per questo fatto sorprendente è quello di riprendere questo termine bizzarro introdotto da Einstein, questo termine cosmologico che oggi chiamiamo costante cosmologica, che mentre nell'idea iniziale di Einstein doveva servire a mantenere statico l'universo, se lo introduciamo in un universo che già si espande, spinge l'espansione ad andare più veloce, ad accelerare, quindi fa esattamente quello che serve per spiegare questa osservazione sorprendente. Quindi quello che Einstein poi più tardi nel corso della sua vita aveva addirittura rinnegato e aveva confessato essere quello che lui riteneva il più grande errore scientifico che avesse mai fatto, si è rivelato probabilmente corretto, e quindi l'altra conclusione che possiamo trarre è che a volte i geni pensano di sbagliare, magari non sbagliano, sono nel giusto, ma non per la ragione che pensavano, ma per un motivo completamente diverso.
Ringraziamo l'astrofisico Amedeo Balbi per questo affascinante racconto che ci ha permesso di ripercorrere in pochissimi minuti e con uno sguardo del tutto originale alcuni aspetti fondamentali della cosmologia del XX secolo. E la storia del pensiero cosmologico del secolo scorso, Amedeo Balbi l'ha ripercorsa diverse volte nei suoi libri. Ricordiamo La musica del Big Bang, libro edito da Springer nel 2007, e poi ancora Il buio oltre le stelle, pubblicato da Codice Edizioni nel 2011. Ma soprattutto voglio ricordarvi l'ultimo libro a fumetti intitolato Cosmicomic, gli uomini che scoprirono il Big Bang, con testi appunto di Amedeo Balbi e i disegni di Rossano Piccioni, a pubblicarlo Codice Edizione appena qualche settimana fa. E allora, come il 2013 sta per terminare tra poche ore, anche la nostra puntata si sta avviando alla fine. Dopo di noi il concerto del mattino. Vi ricordo che tra pochi minuti sarà possibile scaricare questa puntata in podcast dal nostro sito radiotrascienza.rai.it insieme alle altre nostre ultime 9 puntate. Ma anche se vi dimenticate di scaricare una puntata, vi ricordo che è sempre possibile riascoltarla in streaming dal nostro sito. Vi ricordo che domani, mercoledì 1 gennaio, non andremo in onda per lasciare spazio al tradizionale concerto di Capodanno, ma saremo nuovamente con voi giovedì 2, sempre dalle 11.30 alle 12, con altri racconti e altre storie interessanti. E allora, buon fine d'anno, buon 2014 da parte mia, Paolo Conte, e da parte di tutti i colleghi di Radio Trescenza, Rossella Panarese, ideatrice e curatrice di questo programma, Costanza Confessore in regia, Roberta Fulci e Marco Motta in redazione, Simone D'Arrigo alla console tecnica. Auguri, auguri a tutti.